Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenuti e benvenuti alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. In studio ci siamo noi per questa puntata. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e un buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicuri, sicure di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere alla newsletter o alle notifiche che sono disponibili anche via WhatsApp. La newsletter e il sito permettono di fare una donazione all'associazione culturale In Primis che produce questo podcast, che vive del sostegno di chi lo ascolta. Veniamo tra pochissimo ad alcune delle notizie in breve più importanti degli ultimi giorni, ma prima Emanuele ti chiedo di che cosa ci parlerai nel tuo approfondimento.
Oggi parliamo di aborto e di una proposta di legge per modificare la 194 con una raccolta firme che si è svolta anche a Brescia.
Emanuele, oggi cominciamo a parlare di regali di Natale. Perché se tu non hai ancora scelto che cosa regalare per Natale e non hai voglia di fare le code degli ultimi giorni, eccetera, abbiamo messo una sottoscrizione in abbonamento scontata del 50% fino alla fine dell'anno per Breakcast. Questo permette di far conoscere Breakcast anche a chi già non lo conosce, lo si può regalare, arriva una mail direttamente il giorno che preferite a chi decidete di regalare Breakcast e costa la donazione 30 euro per un anno, quindi insomma se siete in ritardo è anche un modo carino sia di sostenere Breakcast che di fare un regalo sicuramente diverso dal solito.
Ottima idea.
Per quanto riguarda le notizie in breve, invece cominciamo dal Garda, perché noi abbiamo un po' di idee fisse in questo podcast e sicuramente tra queste c'è la sostenibilità delle grandi opere. Ne parliamo spesso martelliamo su quelle più evidentemente disastrose, e la scorsa settimana, sabato, una grande frana rocciosa si è staccata dalle falesie del lago di Garda proprio nei punti dove dovrebbe essere realizzata la famigerata ciclovia di cui abbiamo tanto parlato. Mercoledì Paolo Pileri, ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, ha scritto un appello sul sito di Altre Economia molto bello ai presidenti di Trentino, Lombardia e Veneto, quindi rispettivamente Fugatti, Fontana e Zaia. È disponibile, dicevamo, sul sito di Altre Economia e ne cito un passaggio. Il 17 dicembre 2023 dalle falesie del lago di Garda si è staccata una grande frana rocciosa proprio dove voi e chi con voi vuole il progetto a tutti i costi ambite a realizzare una ciclabile che dire folle è poco, appiccicata alle rocce come un lungo balcone che non solo rovinerà per sempre quel paesaggio e quella natura, ma probabilmente esporrà gravissimi rischi chi avrà l'ardire di passare da là. Già, perché il rischio zero in quel progetto non c'è, bisogna dirlo, dovete dirlo. La fortuna è dalla vostra parte inaspettatamente. Avete una grande possibilità e ve la sta offrendo proprio quella frana. È venuto il momento di rendersi conto che quella ciclabile non ha alcun senso, impattante, brutta, pericolosa. Darsi un limite non è un atteggiamento da perdenti, ma da saggi. E vi chiediamo, lasciate perdere quella ciclabile, ascoltate i cittadini e i comitati che stanno saggiamente denunciando quel progetto. Aggiungiamo che a causa della frana sono stati anche danneggiati in parte il depuratore di limone Tremosine e l'ultimo tratto del collegamento fognario. Si sta scaricando probabilmente parzialmente liquami direttamente nel lago di Garda, ma la stessa gli stessi tecnici fanno un po' fatica a capire cosa sta succedendo, e nella giornata di venerdì pomeriggio è previsto un altro incontro in prefettura.
Sì, chi non l'avesse ascoltata può cercare nel nostro archivio la puntata di Breakcast proprio in cui il professor Pileri ci spiega tutte le storture di questa grande opera, di questa ciclabile. Tra l'altro c'è un parallelismo strano ma interessante tra il lago di Garda e questa ciclabile appunto costruita in zone franose e pericolose e la Val Camonica con la nuova linea dei treni a idrogeno che però si scontra con le fragilità strutturali della linea ferroviaria, appunto Brescia-Iseo-Edolo, che proprio a causa di, oltre a problemi di manutenzione, ma a volte anche di frane, di problemi di cedimenti, si trova a essere non sempre completamente percorribile. Quindi in questo caso invece in Val Camonica la grande opera dell'idrogeno, dei treni idrogeno molto contestata, su cui abbiamo, siamo passati più volte, diciamo così, che però si scontra poi con i limiti oggettivi del territorio in cui va, dovrebbe essere realizzata.
E tra l'altro su quella ferrovia fino ad aprile non si potrà transitare dopo l'incidente che c'era stato lo scorso settembre, che però ha bloccato sostanzialmente tutta la parte nord della ferrovia, perché non c'erano più treni disponibili rimasti a nord.
Sì.
Dalle maxi opere progettate a quelle che potremmo definire sovversive, è spuntata un'altra volta una ciclabile dipinta nella notte da cicloattivisti e attiviste in via Turati, non sovversiva, direi di usare le parole di Brescia Capitale 2023, che ha in qualche modo, se non rivendicato, quantomeno appoggiato l'azione. Non chiamatela ciclabile clandestina, è un'azione di disobbedienza civile compiuta a beneficio di tutte le persone per mandare un messaggio chiaro alla città e a chi la amministra. Io non so, Emanuele, se tu hai mai provato a percorrere via Turati, so che ti muovi spesso in bicicletta. Per intenderci, via Turati è il lato est dell'anello del ring di Brescia, accanto al castello, e per chi si muove in bici è pericolosissima, in quel tratto non c'è, ma servirebbe una ciclabile. Cosa dice quindi Brescia Capitale? È tempo di scelte coraggiose, è il momento di mettere in atto l'obiettivo di ciclabilità diffusa attorno a cui si sviluppa tutto il biciplan. È ora di tradurre infatti le promesse elettorali, quindi la città dei 15 minuti, la città zero emissioni, Brescia European Green Capital, la città giusta e inclusiva, Brescia più gentile, della sindaca Laura Castelletti, del suo vice assessore alla mobilità Federico Manzoni e della sua maggioranza.
Totalmente, totalmente d'accordo.
Un aggiornamento invece sul processo ad alcuni ex vertici della fabbrica Caffaro, indagati a vario titolo per una serie di reati ambientali: l'ex commissario straordinario Roberto Moreni, gli ex manager Marco Cappelletto, Alfiero Marinelli avevano chiesto il giudizio abbreviato. Il giudice per l'udienza preliminare ha accolto la richiesta della difesa di Cappelletto e Marinelli dell'esame di un consulente tecnico, e quindi ci sarà il rito abbreviato il 20 febbraio. Ci sono poi altri 4 imputati che inizieranno il processo a dibattimento, quindi il rito ordinario, il prossimo 11 aprile. Si tratta di Antonio Todisco, Alessandro Quadrelli, Alessandro Francesconi, Vito Antonio Balacco, insieme alla società. Giovedì pomeriggio il Consiglio Comunale di Brescia doveva discutere della mozione voluta dalle destre che cercava di equiparare qualsiasi critica di Israele all'accusa di antisemitismo. L'ho un po' semplificata, però contro questa mozione si è mobilitata la comunità palestinese, il gruppo di associazioni che si sono radunate sotto i portici di Palazzo della Loggia e all'interno del Consiglio Comunale. La destra poi ha deciso in una conferenza di gruppo di rinviare questa votazione, accettando la mediazione sostanziale del presidente del Consiglio Comunale Roberto Rossini, che ha proposto anche di arrivare a una mozione che sarà discussa il prossimo consiglio, verosimilmente attorno alla fine di gennaio, in cui potrà esserci anche una mozione alternativa a quella presentata dalla destra. Emanuele,
a questo riguardo l'impressione è che la mozione presentata dalla destra sia completamente pretestuosa e soprattutto non tenga conto del contesto attuale, cioè delle cose di cui bisogna parlare in questo momento. È in corso una strage senza fine a Gaza, sono stati superati i 20.000 morti, vogliamo chiedere il cessate il fuoco. Noi come Breakfast sicuramente siamo su questa posizione senza dubbio, ma perché tiriamo fuori questo tema? Perché Brescia ha scelto di esporre una bandiera, era quella della pace, no? Sul palazzo della sul Palazzo Loggia, e quindi evidentemente se crede che serva la pace, evidentemente però non può bastare una bandiera, ci vuole anche qualche azione in più. Ne abbiamo parlato con Iyas Ashkar, che è consigliere comunale a Brescia, eletto con la lista di Laura Castelletti, anche lui è palestinese e sta seguendo ovviamente molto da vicino tutto ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza. Abbiamo chiesto appunto che cosa si può fare di più a questo punto.
Le autorità, le amministrazioni, secondo me, sono chiamate a fare di più, ad aprirsi al dibattito, aprirsi alle prese di posizione, compiere atti o gesti che stimolano l'opinione pubblica o l'azione o la coscienza collettiva, oltre a un incanalare degli sforzi per fare pressione sul governo. La politica ha un dovere in quel senso, e secondo me c'è, e anche Brescia secondo me è pronta a intraprendere un passo in più, un'azione politica che possa dare un significativo segnale di dissenso. Oggi tutte le amministrazioni, tutte le istituzioni sono chiamate a condannare questo genocidio, a chiedere e a unirsi all'appello di tanti movimenti, di tante proteste per chiedere cessato il fuoco. Bisogna dare un segnale, bisogna agire in quel senso, e spero questo avvenga il prima possibile anche a Brescia.
Lega Ambiente Lombardia è riuscito a far fare un titolo al giornale di Brescia online che mi sembra interessante, Emanuele, perché nell'edizione del 19 dicembre il titolo era: a Brescia calano le PM10, ma l'aria è ancora un problema, colpa dei mega allevamenti.
Brandini avrà fatto un saldo sulla sedia.
Notevole, dicevo, perché di solito gli interessi degli allevatori non vengono attaccati così direttamente dal principale quotidiano della nostra provincia. Devo notare che se sul web questo era l'articolo martedì, sul giornale il giorno dopo è diventato Lega Ambiente, troppi mega allevamenti, quindi sicuramente un po' smorzata come posizione. Il GDB Online riprende quindi il comunicato di Lega Ambiente Lombardia: troppi mega allevamenti nella pianura lombarda, specie tra le province di Cremona, Brescia, Mantova, sono un grosso problema per l'aria che respiriamo, afferma Lega Ambiente. Sorprendentemente, il valore annuale peggiore, 34,2 microgrammi metro cubo, non spetta a una città, ma a un piccolo centro, Soresina, solitario simbolo della zootecnia da latte del nord Italia, una delle pochissime località agricole in cui è presente una centralina di misurazione dell'inquinamento. Tutto questo mentre effettivamente le PM10 a Brescia e provincia sono un po' migliorate, passando dai 32,1 microgrammi metro cubo medi del 2022 ai 26,3 del 2023 fino al 18 dicembre. Siamo, insomma, sotto la soglia di legge, cioè rispettiamo la legge europea che è di 40 microgrammi metro cubo. Siamo molto lontani però dall'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è di 15 microgrammi metro cubo medi all'anno. E infine, Emanuele, la Lombardia ha imposto lo stop a medici e infermieri a gettone, quindi non ci saranno più le cooperative, si procederà con il reclutamento di personale medico con incarico libero professionale. Ci impegniamo, Emanuele, a fare il punto tra qualche mese per capire se questo cambia qualcosa effettivamente. È in effetti una notizia questa della scorsa settimana, ma non ne avevamo accennato nella scorsa puntata.
Sì, c'è stata un po' di enfasi nel modo in cui questa scelta di Regione Lombardia, legittima, sacrosanta, finalmente è stata presa, perché comunque la Regione Lombardia si è adeguata a una normativa nazionale. È vero che magari poteva aspettare a farlo, insomma, ci sono anche
forse rinnovare i contratti
e altre regioni che magari chiederanno deroghe, non lo so, però ecco, cioè, diciamo, non è sicuramente un merito della Giunta Fontana, che sul tema della sanità sta continuando a fare disastri. E proprio di salute e sanità parliamo appunto con nell'approfondimento di oggi, in particolar modo di diritto all'aborto. Ti leggo questa cosa: siamo persone accomunate dalla concezione della sacralità della vita umana, V con la V maiuscola, vita, e dall'urgenza di tutelarla dal concepimento fino alla sua fine naturale, contro la cultura di morte in cui siamo immersi. Il nostro impegno è animato dall'esigenza di vivere in verità e pienezza la propria umanità, unica via di autentica realizzazione ed eredità per le generazioni future. Questo è ciò che si legge sul sito uncuorechebatte.eu. Un cuore che batte è la proposta di legge di iniziativa popolare che introdurrebbe, nell'articolo 14 della legge 194 del 22 maggio 78,
quella sull'interruzione di gravidanza,
esatto, il comma 1 bis, che dice: il medico che effettua la visita che precede l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge è obbligato a far vedere tramite esami strumentali alla donna intenzionata ad abortire il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso. Si tratta di una proposta portata avanti dalle associazioni anti-abortiste, che si definiscono Provita e fanno parte della grande galassia cattolica. Ci sono dentro Provita e Famiglia, Ora et Labora in difesa della vita, Feder Vita Piemonte, Movimento con Cristo per la vita, insomma questo è il Milizia Christi, insomma Telemaria, la voce cattolica, una grande coalizione insomma del cattolicesimo più estremo, direi. Si tratta di una pratica, quella di far ascoltare, di obbligare la donna ad ascoltare il battito cardiaco del feto prima dell'aborto. Si tratta di una pratica già vigente in Ungheria, che è governata, lo sappiamo, dall'estremista di destra Viktor Orban, e anche in alcuni stati degli Stati Uniti. Ma ci sono anche alcune testimonianze di donne italiane che raccontano di medici che già, insomma, adesso, negli anni passati, senza una legge a riguardo, già facevano ascoltare il battito, insomma, come modo per forse anche disincentivare, insomma, la scelta. Io ho incontrato i promotori di questa legge durante una raccolta firme organizzata all'ingresso della chiesa di Borgo Trento, qui a Brescia.
Beh, non è un luogo casuale, è una chiesa, esatto, per raccogliere le firme.
Sì, diciamo che ufficialmente la Chiesa Cattolica non è che abbia espresso l'appoggio, diciamo così, ufficiale della Chiesa, non so, del Papa, a questa raccolta firme, no? A questa proposta di legge. Poi però di fatto ci sono alcuni vescovi che si sono mossi in suo favore, hanno esortato i fedeli a firmare, e ci sono anche alcuni parroci, come ad esempio quello di Borgo Trento, che hanno prestato il sagrato della Chiesa, insomma, quindi proprio l'ingresso per raccogliere queste firme. Ci sono addirittura anche comuni che hanno sostenuto questa raccolta firme, che hanno invitato le persone ad andare a firmare. D'altra parte, vabbè, per quanto riguarda la Chiesa è nota la posizione sull'aborto, però diciamo che qui l'aspetto particolare è di andare a toccare la 194, non potendola abrogare, non potendola cambiare in toto, ma minandola un po' dall'interno. Comunque, ecco cosa scriveva poi Famiglia Cristiana il 7 dicembre. Pareva un'impresa ai limiti dell'impossibile, uno sforzo del quale sarebbero stati capaci, giusto, i radicali, con il loro riconosciuto know-how su iniziative di segno esattamente opposto, e invece ce l'hanno fatta, e con margine larghissimo. Ieri alcune delle 50 associazioni che, dopo il deposito del testo in Cassazione ormai 7 mesi fa, lanciarono la raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare Un cuore che batte, per mettere un freno agli aborti in Italia, hanno annunciato di aver consegnato martedì 5 alla Camera dei Deputati 106.000 firme, più del doppio delle 50.000 necessarie per raggiungere il quorum, secondo quanto dispone l'articolo 71 della Costituzione. Andiamo a leggere cosa dice l'articolo 71, cioè: l'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. Ed è quello che è avvenuto appunto con Un cuore che batte. Ti leggo sempre un articolo di Avvenire, ma stavolta dello scorso 8 novembre, quando la raccolta firme era ancora in corso. Il battito del cuore, spiega Jacopo Coghe, leader di Provita, restituisce al bambino quell'umanità che gli è stata sottratta dalla legge e dalla mentalità che la difende. Ma quale risultato può conseguire in termini culturali un'iniziativa come questa, no? Si chiede Avvenire. Può rimettere al centro del dibattito culturale l'aborto ed entrambi i soggetti coinvolti, risponde Maria Rachele Ruiu, del direttivo di Provita. Le mamme che meritano un counseling onesto su cosa sia l'aborto e aiuti concreti quando sono in difficoltà, e soprattutto il troppo dimenticato figlio. Provita e Famiglia dice, una volta poi conclusa la raccolta firme, dice: ora il nostro auspicio è che la politica non rimanga sorda alla richiesta di oltre 100.000 italiani e si muova concretamente per calendarizzare e discutere la proposta di legge. A parte che adesso queste 106.000 firme, vediamo poi quante sono effettivamente, perché tu sai che poi vengono controllate, bisogna vedere anche se davvero sono 106.000 tutte regolari, insomma questo va sempre sottolineato. Comunque adesso è necessario individuare chi si farà carico in Parlamento di raccogliere il consenso necessario, no? per approvare questa legge, questa proposta di legge, che non è sicuramente facile.
Ci sono state diverse proposte di legge nel corso corso di 80 anni di Repubblica e quasi mai nessuna è stata, anzi credo proprio nessuna sia mai stata approvata, ed era, a volte erano state anche raccolte firme con milioni di firme, l'acqua pubblica piuttosto che...
Sì, ci sono, esatto, ci sono già esempi in passato. Diciamo che qui la cosa che emerge è che questa raccolta firme non è forse nell'idea dei promotori davvero votata, improntata all'idea di cambiare poi la legge, ma di portare il dibattito sull'aborto, insomma di rinfocolare un po' questo tema, che è un paradosso, nel senso che se tu fai una proposta di legge, allora fai una proposta di legge vera, cioè sperando che venga approvata. Ho parlato di tutto ciò con Antonella Novaglio, presidente dell'Ordine delle Ostetiche di Brescia. Partendo da un presupposto, cioè alla fine la legge 194 norma questioni sanitarie che hanno a che fare con la salute delle persone, e le ho chiesto dunque in che modo l'obbligo per i medici di fare ascoltare il battito del cuore del feto migliorerebbe la tutela della salute. Sentiamo.
Rispetto all'aborto devo dire che noi ostetriche ci rifacciamo in primis a quanto stabilito dalla legge 194 del 1978, che è una legge dello Stato italiano, che si chiama appunto Norme per la tutela sociale della maternità. E quindi all'interno di questa legge, e seguendo quello che è l'etica e la deontologia del nostro codice deontologico e del codice etico internazionale delle ostetriche, quello che guida il nostro agire è la scelta delle donne, e quindi le donne che vogliono questa gravidanza vengono accompagnate durante tutto il percorso dall'ostetrica, le donne che invece non vogliono la gravidanza vengono accompagnate verso la loro scelta. I motivi per cui una donna può non volere una gravidanza sono tantissimi, dal non volerla perché proprio non vogliono figli, ma ci sono anche donne che interrompono la gravidanza perché per esempio hanno una malattia oncologica e devono provvedere alle cure, perché questa gravidanza è frutto di una violenza, perché il feto ha delle malformazioni gravi, eccetera eccetera. Quindi noi ostetriche non entriamo nel merito della scelta della donna, ma la rispettiamo in quanto è un suo diritto a oggi in Italia. E dal punto di vista della salute delle donne, fare un'ecografia, vedere un'ecografia e sentire il battito del feto prima di procedere a un'interruzione di gravidanza sicuramente non migliora lo stato di salute delle donne. È più una punizione, è più un far scaturire un senso di colpa che in qualche modo potrebbe peggiorare lo stato psichico e psicologico di queste donne. Quindi insomma mi sento di dire che non va nella direzione della salute delle donne.
Resta poi un altro problema. Di fatto la 194 si scontra con dei forti limiti nell'applicazione. Ti cito a questo proposito un articolo di Nicole Orlando, pubblicato dal Corriere della Sera Brescia lo scorso 23 settembre, in seguito alla giornata internazionale per l'aborto libero e sicuro, in cui c'era stata in città una manifestazione dell'associazione Non Una di Meno, con un corteo con circa 300 persone. Senti cosa dice. In Italia la percentuale di medici obiettori sfiora il 65%, cioè sono medici che si rifiutano di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza. Ci sono però strutture in cui il dato arriva al 100%, anche in provincia di Brescia. A praticare l'interruzione volontaria di gravidanza in città è solo il civile, mentre le tre strutture ospedaliere private, cioè Poliambulanza, Sant'Anna e Città di Brescia, non la praticano. La legge 194 del 1978, ricordano le attiviste, definisce la possibilità di accedere all'aborto, ma nei fatti questo non accade. A Brescia, ad esempio, su 93 ginecologi, 72 sono obiettori, e all'ospedale civile la percentuale di obiettori è dell'82,5%. C'è dunque un problema di applicazione, no, di questa legge, lo si dice da tanti anni. Nell'articolo poi si citano anche le parole di Donatella Albini. anni. La scelta di abortire dovrebbe essere libera e autodeterminata, ma sull'effettiva libertà ho qualche dubbio. Se una donna si trova nella condizione di abortire, significa che la scelta è mancata a monte. Non è stata cioè in grado, per mancanza di informazione, servizi o di conoscenza, di accedere agli strumenti a disposizione per evitare le gravidanze indesiderate. Poi, perdonatele, Albini dice che servono servizi territoriali e bisogna far tornare nelle scuole l'educazione sessuale, altro tema di cui si è parlato molto ultimamente, che però poi alla fine, a parte i momenti in cui se ne discute, dopo un po' scivola nel dimenticatoio. Sempre nell'articolo si sottolineano poi altri problemi, come ad esempio questo, cioè al civile l'ambulatorio delle interruzioni volontarie di gravidanza si trova accanto al centro aiuto alla vita. Perdonatele Albini, è un'inutile ingerenza nella scelta della donna, chi abortisce sa cosa sta facendo e non ha bisogno di azioni moraliste e di inutili cattiverie. Ecco, questo mi viene in mente, questa inutile cattiveria, anche a proposito della proposta di legge di cui abbiamo appena parlato. C'è un altro cortocircuito, sottolinea Nicola Orlando, che riguarda l'assenza dell'interruzione di gravidanza nelle strutture private convenzionate. Cioè, dice ancora Albini, se l'interruzione di gravidanza è un livello essenziale di assistenza, quelli che si chiamano LEA, perché le strutture accreditate non lo applicano? E in Lombardia è addirittura consentita l'obiezione di struttura, una formula che di fatto non è prevista dalla legge. Tra i consultori che praticano l'obiezione ci sono il diocesano e il CIDAF che fa capo alla poliambulanza. Quindi insomma c'è anche proprio un problema di sistema sanitario, no? L'articolo si conclude poi parlando della pillola abortiva e secondo Donatella Albini le donne dovrebbero potervi accedere liberamente senza dover passare da una struttura ospedaliera. Quindi ribadiamo, il problema della 194 sta proprio nella sua applicazione già così com'è. Questa inutile proposta di modifica in realtà non va a migliorare la sua applicazione, no? È soltanto appunto un'ingerenza e una cattiveria. Sentiamo ancora a questo proposito Antonella Novaglio.
Per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia della legge 194, crediamo come ostetriche che gli aspetti fondamentali siano sostanzialmente due. Il primo è il rispetto della scelta delle donne, rispetto all'autodeterminazione e rispetto delle loro scelte, sempre e comunque. E il secondo aspetto è la prevenzione, quindi la rendere fruibile e gratuita la contraccezione anche col potenziamento dei consultori e della presenza delle ostetriche sul territorio.
Bene Emanuele, con questo termina anche la puntata di questa settimana e ci diamo appuntamento tra 7 giorni e poi ci sarà una pausa, la prima settimana dell'anno.
Intanto diciamo buon Natale a tutti i nostri ascoltatori.
Buone feste, buon Santo Stefano e buon ascolto a chi vuole approfittarne per recuperare delle vecchie puntate di Breakcast.
Regalate Breakcast!